Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati del 2012 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Buonasera, scusate la voce, ma sono molto raffreddato, quindi per non annoiarvi con la mia difficoltà di parola cercherò di stare molto sintetico e lasciare più spazio ai miei colleghi che sono il dottor Venier, il dottor Moroni e il dottor Hansen. Abbiamo chiuso anche il bilancio del 2012 stamattina in consiglio annoverando l'undicesimo anno di andamento positivo che, malgrado il lungo attraversamento della crisi, non si è interrotto neanche nel 2012. Avete già visto certamente il comunicato, direi che il conto economico e la situazione complessiva aziendale manifestano ancora la buona tenuta che il nostro gruppo ha continuato a manifestare senza interruzioni e senza devianze rispetto a quelle che sono le sue abitudini di crescita. Vedrete poi perché vi faccio questo ragionamento, perché non solo è visibile dai risultati espliciti del conto economico, ma perché ci sono anche alcune chiavi di lettura che rendono ancora più omogeneo rispetto al nostro tradizionale percorso l'insieme delle realizzazioni. È stato un anno certamente complesso, che però ha potuto, come al solito, avvalersi di alcune performance particolarmente positive in alcuni settori. Mi riferisco in questo in particolare al mondo del gas e più complessivamente al mondo dell'energy, che ha fatto registrare nell'insieme una crescita di 21 milioni a livello dell'EBITDA. Si tratta di una buona performance che è stata accompagnata da un altrettanto buon diciamo, risultato a livello del settore dell'acqua, del ciclo idrico, e direi che se questi sono stati certamente i due settori portanti del risultato, mi piace ricordare che a fronte di una difficile partenza anche nel 2012 nel settore del waste, lo stesso è riuscito invece progressivamente a migliorare i suoi risultati nel corso dell'anno fino ad andare a un trimestre finale decisamente positivo. Questo ci interessa marcarlo perché evidentemente è su ciò che cerchiamo di appoggiare anche le nostre previsioni di questi primi mesi del 2013. Tenete conto che il waste nel confronto tra 2012 e 2011 certamente segna ancora un dato negativo, ma va letto ricordando anche in modo specifico per il waste dell'effetto che la perdita del CIP 6 di Bologna, che interveniva ad anno pieno dal 1º gennaio del 2012, aveva un impatto largamente superiore alla negatività del risultato che andiamo ad esaminare nel confronto tra i 2 anni. Quindi, se non ci fosse stato quello, anche il waste avrebbe avuto nell'anno un segno positivo. Credo che questo sia un segnale atteso anche da tutti coloro che guardano i nostri risultati, che ci chiedono spesso se le difficoltà di mercato di questi ultimi 2 anni siano perduranti, se ci sia qualche segno di migliore andamento. Credo che quello che vi potrà raccontare poi Venier nell'illustrarvi specificamente il settore del waste possa dare qualche chiave di lettura che quantomeno conforta anche gli sforzi di carattere commerciale che che, come vi avevamo anticipato, l'azienda ha messo in campo proprio a partire dal 2012. La situazione finanziaria è anch'essa, diciamo, confermativa dei nostri numeri, di quello che avevamo previsto nel piano industriale, con una sola avvertenza legata al fatto che ci sono stati due fattori di tipo specifico di cui si deve dare evidenza e che hanno riguardato l'effetto sul PFN tra quella prevista e quella realizzata. In realtà, se noi andiamo a togliere questi due elementi nella loro specificità, cosa che hanno riconosciuto opportuna anche le agenzie di rating, tra l'altro, quindi non stiamo parlando di adjustment da noi elaborati, si tratta di due fattori, credo, di assoluto rilievo e nello stesso tempo di specificità dal punto di vista temporale. Il primo tema riguarda l'avvenuta acquisizione di un importante impianto nel settore del waste, che è entrato nel nostro perimetro solamente per l'ultimo bimestre dell'anno, ma ovviamente ha inciso per l'operazione sulla posizione finanziaria netta come se avesse lavorato per noi tutto l'anno. È evidente quindi che questo è un elemento che non si può non considerare. Il secondo elemento, che va anche a incidere sulla tematica del circolante, è un fatto che è ancora più grave, se volete, e cioè la necessità che abbiamo avuto nel 2012 di gestire tutte le normative, le indicazioni che sono venute dall'authority o direttamente dal governo in ordine alla gestione del commerciale delle aree terremotate. Questo ha determinato evidentemente un impatto in termini di scivolamento in avanti e di diluizione delle scadenze di pagamento che equivale a circa una quarantina, cinquantina di milioni e che ovviamente abbiamo iniziato a andare a recuperare, ma che devono seguire le cadenze imposte o dall'authority o dal governo, come dicevo. Questi due elementi sono gli unici due elementi, diciamo, modificativi che, sommati tra di loro, giustificano diciamo 100 milioni in più a livello di PFN che rispetto al piano trovate nella chiusura proprio al 31 dicembre. Detto questo, direi che complessivamente ci sono anche notizie non solo appunto in termini di numeri positive, ma anche in termini di politiche. È proseguita la nostra crescita nel numero dei clienti, secondo gli obiettivi che ci eravamo prefissati, anche se il livello di competizione è salito, ma nella parte mercato, nella parte energy, abbiamo messo di nuovo vicino alla nostra consistenza del patrimonio clienti un altro 62.000 clienti che sono tutt'altro che disprezzabili. Così come lo sforzo al contenimento dei costi e all'efficientamento della struttura, cosa che abbiamo sempre fatto ma che ovviamente abbiamo cercato di acuire anche nel nostro impegno nel 2012 e che ci ha visto anche portare a casa una importante rivisitazione della struttura organizzativa che quindi si riverbererà anche negli anni a venire, oltre che nel 2012, avendo riguardato tutto il mondo regolato e le nostre strutture territoriali, e a fianco della quale voglio citare come elemento così chiave di lettura della tematica appunto dell'attenzione ai costi e dell'efficienza organizzativa, che anche quest'anno la produttività per addetto ha avuto un riscontro positivo, come è sempre avvenuto negli anni precedenti, e quindi il MOL per dipendente ha superato i 100.000 euro, che era appunto il traguardo che ci eravamo prefissi per l'annata. Ciò detto, passerei alla pagina 2, dove trovate la situazione del conto economico nel confronto 11-12, per segnalare che a livello di ricavi la crescita è stata importante ed è stata in buona misura anche prodotta dall'attività di trading, che fa abbastanza, diciamo, gioco nel determinare appunto la composizione dei ricavi. Per quello che riguarda l'EBITDA, vedremo fra poco nella pagina successiva quella chiave di lettura del risultato, che peraltro è tutt'altro che disprezzabile già di per sé, come lo vedete qui, avendo portato in linea a quelle che erano le previsioni da noi stimate a livello di piano il 2012. Anzi, leggermente superiore, perché avevamo previsto un 660 e siamo a 662. Per quello che riguarda l'EBIT, qui abbiamo scontiamo un allineamento sostanziale, anzi un allineamento con l'anno precedente, derivante dall'esigenza che si è manifestata sulla fine dell'anno di accantonare due voci specifiche, una che riguarda quanto previsto per chiudere una vertenza annosa con l'INPS a proposito della nostra non volontà, ma a questo punto di necessità bisogna fare virtù, del non pagamento dei contributi per la cassa integrazione. È una vertenza che si è trascinata per molti anni, siamo arrivati adesso a definirne la chiusura all'inizio del 2013 e quindi abbiamo accantonato sul 2012 la quota corrispondente. La seconda componente di questo effetto accantonamenti riguarda invece quanto emerso dalle decisioni dell'Authority per quanto riguarda le stime di quanto debba essere restituito nell'ottica degli effetti del referendum per quei sei mesi che sono passati tra l'effettuazione del referendum sull'acqua e il momento in cui parte il periodo transitorio delle nuove normative che l'Authority ha prodotto. Questi sono i due motivi che sommati determinano un specifico appostamento in termini di accantonamenti che quindi ha inciso sul risultato a livello di EBIT. Per quello che riguarda l'utile, direi che è positiva certamente la crescita che si è andata determinando, tenendo anche conto che si tratta di una crescita che ha anche beneficiato della modifica del regime relativo all'IRES pagata negli scorsi anni e quindi di questa influenza sul tax rate e sul risultato. Ma anche senza gli effetti di questo intervento, la crescita dell'utile ci sarebbe comunque stata anche quest'anno. Prima di concludere l'introduzione vorrei solamente aggiungere due considerazioni appunto con riguardo alla pagina 3. Pagina 3 che vedete ha la composizione dei due solite nostre rappresentazioni, una quella che esplicita i driver che hanno guidato la crescita dell'EBITDA, dalla quale vi prego di considerare due elementi. Il primo elemento è l'entità delle sinergie e della crescita organica che si collocano a 24,2 milioni di euro, 24,2 milioni che sono leggermente sopra a quella che è stata la nostra previsione di piano, che prevedeva circa 23 milioni all'anno sulla base dello storico effettuato. Quindi vedete che anche sotto questo profilo la nostra capacità di mantenere in linea i risultati anno dopo anno si conferma ancora una volta. Questo evidentemente sommando tutti i fattori che determinano la crescita organica, quindi dalle tariffe ai clienti alle sinergie. C'è da segnalare che ci sono altri 11 milioni a livello di fattori connessi alle M&A, sono tutti fattori di contenuta dimensione che però nel loro insieme hanno determinato un impatto per appunto 11 milioni. Quello che vedete invece segnato a sinistra nello stesso grafico in alto è quel ragionamento che più volte abbiamo fatto fino ad essere molto noiosi nel corso del 2012, che vuole richiamare l'effetto di annullamento del CIP6 di FEA, cioè dell'impianto waste di Bologna. Se noi consideriamo che a 1 gennaio ci è sparita questa contribuzione al risultato che c'era in tutti gli anni precedenti e li sommiamo al risultato poi realmente maturato a livello di bilancio, trovate un'altra cifra che è assolutamente presente nella nostra storia. I 35 milioni di crescita, vedete che ancora una volta la macchina è riuscita a produrli. Sommando quindi quello che era il riempimento di questa variante al nostro perimetro, se lo vogliamo chiamare così, con quello che si andava a maturare aggiuntivamente sul risultato dell'anno precedente. Ci tenevo a vedere questo perché sono numeri che noi sono quelli su cui lavoriamo sempre, sono poi i nostri fondamentali. Sapere che noi tra i 35 e i 40 per 11 anni, milioni, ogni anno li abbiamo messi vicini all'anno precedente, ci consola sulla raggiungibilità, di cui siamo ancora convinti pienamente, e vedremo poi perché, del nostro target ambizioso a livello di piano anche per gli anni a venire. Ultima considerazione, guardando la parte sottostante, riguarda il fatto che, come prima accennavo, abbiamo avuto andamenti diversi ma positivi secondo il nostro giudizio nelle diverse aree di business. Nelle aree di business della parte energy abbiamo avuto una crescita di 13 milioni, nel mondo delle reti la crescita è stata di 16 milioni, nel waste abbiamo avuto un decremento sull'anno precedente di 10 milioni, però lo ricordo, 18 di questi 10 sono derivanti dalla faccenda CIP6 che vi ho ricordato prima. Quindi, come vedete, lo sforzo operativo e il risultato conseguito da ciascuna di queste aree è stato in tutti e tre i casi positivo e direi coerente assolutamente con le nostre abitudini. Lascio adesso la parola al dottor Moroni per rappresentarvi l'andamento del cash flow prima dell'M&A e dei dividendi.
Buon pomeriggio a tutti. Dal punto di vista dei flussi di cassa, come si è detto, le variazioni più importanti sono rispetto alle previsioni fatte dalla società in budget e in piano industriale, derivano da due eventi che possiamo considerare straordinari. Uno legato alle acquisizioni e uno legato all'operatività e quindi al circolante del gruppo. Infatti avevamo previsto già una crescita del nostro circolante per effetto della congiuntura. Diciamo che a questa previsione che era stata effettuata ci si è aggiunta una quota parte, come è stato già sottolineato, di circa 50-60 milioni, che deriva prevalentemente dai crediti rivenienti dal fatturato degli utenti che risiedono nei comuni terremotati del terremoto del maggio dell'anno scorso. Su questa partita l'Authority è intervenuta concedendo una dilazione in 24 mesi di questi crediti, e per cui stiamo comunque seguendo il piano che è stato fatto di dilazione, di rateizzazione, incassando le varie rate mensili. Abbiamo avuto poi un altro effetto di slittamento sempre sul mondo dei crediti riguardante l'incasso di alcuni certificati verdi che sono stati poi incassati prontamente nel mese di febbraio per circa 10 milioni di euro. Sulla parte riguardante l'M&A è già stato citato la quota parte di cash out legata all'acquisizione di Energonat per 52 milioni, e quindi diciamo la componente dei 52 milioni legata all'M&A più i 50-60 milioni legati al circolante fanno 110 milioni di posizione finanziaria che recupereremo sicuramente nel corso del 2013 e degli altri anni di piano, anche perché era in qualche modo già stato previsto, in particolare con riferimento all'acquisizione di Energolat, questa uscita nel piano industriale. Quindi diciamo siamo totalmente in linea con le nostre previsioni di piano industriale, con qualche piccolo slittamento. Quanto riguarda l'indebitamento, mi piace ricordare che nel mese di gennaio la società ha emesso un bond per rifinanziare una parte del proprio indebitamento, in particolar modo rifinanziando i put bond. L'importo dell'emissione è stata di 700 milioni di euro, con una cedola complessiva del 5,2%, emissione effettuata su un orizzonte temporale di 15 anni, orizzonte temporale che per una corporate italiana non si vedeva da parecchio tempo. Quindi sicuramente anche questo è stato una testimonianza della solidità dell'azienda e della credibilità che ha sul mercato. I ratio finanziari li vedete qui elencati nella pagina 4, sono un livello di debito su EBITDA di 3,35, senza tener conto del fatto che bisogna fare un restatement dell'EBITDA rispetto all'uscita di cassa di Energonat. Considerando questo restatement saremmo a 3,27 volte. Il debt su equity è 1,17 e la durata del debito è intorno a una media di 8 anni, quindi siamo in una posizione piuttosto prudenziale di indebitamento a medio-lungo termine, con appunto una vita media di 8 anni residui. Lascio a questo punto la parola al dottor Venier per...
Va bene.
Buonasera a tutti, comincio la carrellata sulle analisi dei diversi business, cominciando come per tradizione dal waste. Il waste non mi ripeterò ancora una volta per commentare il risultato a livello di EBITDA, che peraltro trovate rappresentato lì, mentre preferirei soffermarmi un attimo su quella che è la dinamica quarter per quarter di questo tipo di attività. Come veniva richiamato all'inizio, noi traiamo un po' di conforto dall'esaminare la dinamica nei diversi trimestri dell'anno del 2012, sia per quanto riguarda i rifiuti urbani che per quelli speciali. In particolare nei rifiuti speciali, dove si è registrato la caduta maggiore, si è visto un Q4 2012 con un buon rimbalzo rispetto all'anno precedente dell'ordine di circa un 20%, tradotto in kiloton sono più di 75.000 tonnellate. Una parte di queste sono naturalmente associabili all'acquisizione di Energonat per circa 20-25, ma la parte restante sono frutto delle attività commerciali che sono state messe in campo nel corso del 2012. Attività commerciali che, come ricorderete, avevano già dato evidenza di alcuni effetti nel corso del terzo trimestre, che nel quarto si sono consolidati. Peraltro abbiamo avuto qualche segnale positivo anche nel rifiuti urbani nell'ultimo trimestre dell'anno, anche in ragione di un quarto trimestre 2011 particolarmente negativo. Il tasso di smaltimento dei rifiuti speciali, torno un attimo sui primi, nel corso delle ultime settimane dell'anno ci ha consentito di viaggiare ad un ritmo di circa 9.000 tonnellate a settimana rispetto a un 7.000 tonnellate che avevamo all'inizio dell'anno. Il risultato della divisione ambiente, come ricordato prima, riflette anche un buon andamento delle attività di raccolta dei rifiuti, che hanno beneficiato di un incremento tariffario del 3,4%, con buoni risultati in termini di raccolta differenziata che è arrivata a circa il 52%, quindi siamo su percentuali che sono significativamente al di sopra della media nazionale, sono anche particolarmente rilevanti se
rapportate al bacino di clienti che serviamo, di abitanti che serviamo, che supera ampiamente 2,5 milioni, quindi la realtà più ampia, soprattutto per diffusione territoriale. Questo naturalmente si riflette anche nel assetto poi del modello di gestione che abbiamo, che vede poi la parte restante prevalentemente conferita agli inceneritori. Inceneritori che hanno avuto una marcia regolare e sostanzialmente a piena capacità nell'intero anno, e questo ha consentito di incrementare ulteriormente l'ammontare di energia rinnovabile generata, che è arrivata a circa 700 gigawattora. Naturalmente, a fronte di una situazione complessa sul fronte dei volumi, abbiamo anche intrapreso una serie di iniziative di contenimento dei costi, ovviamente su quella parte dei costi che rappresentano la quota di costi indirizzabili, e nel corso dell'anno siamo stati in grado di ridurre, di contenere la dinamica di circa un 1,5% per un risparmio stimabile in circa 3 milioni di euro. Naturalmente è un piccolo pezzo di un percorso e di un programma che vede l'obiettivo di una riduzione complessiva di circa 10 milioni di euro, come avevamo avuto modo di commentare all'interno nella presentazione del piano industriale. A pagina 6 troviamo invece la seconda gamba del nostro portafoglio, che è rappresentata dal ciclo idrico che ha avuto una dinamica di consumi ragionevolmente stabile nel 2012 rispetto al 2011, ha però per conto suo registrato un progredire ulteriore nella redditività, che si incanala in quel percorso di progressivo recupero della redditività in questo business, che, come si vede chiaramente dal grafico in basso a sinistra di pagina 6, ha avuto un percorso di graduale e costante riallineamento. Su questo è stato accompagnato anche da un miglioramento della qualità del servizio, da alcuni interventi di contenimento dei costi e naturalmente da una graduale dinamica tariffaria, che lo scorso anno ha visto un incremento delle tariffe finali di circa il 6,7%, anno nel quale abbiamo anche riflesso alcuni degli importanti investimenti realizzati negli anni passati. Giova ricordare peraltro che proprio parlando di investimenti nel ciclo idrico, che è quello che assorbe la maggior parte di questi, nel corso del 2012 abbiamo realizzato circa 93 milioni di euro di investimenti, che è una quota significativamente inferiore al battente di 100-110 che hanno caratterizzato gli anni precedenti. Una parola va detta in merito al nuovo sistema tariffario. Come sapete è stato varato, siamo in attesa dell'approvazione definitiva delle tariffe. Questo schema tariffario ci consentirà, se verranno confermate le indicazioni che abbiamo potuto trarre dalla compilazione dei formati, ci consentirà di consolidare una RAB di circa 1,2 miliardi di euro, leggermente superiore a quella che avevamo storicamente registrato negli anni passati nelle nostre interazioni con le authority. Questo in ragione di diversi aspetti, ci sono dei più e dei meno. Direi che il più importante è che il nuovo schema tariffario riconosce anche una componente di working capital che i sistemi precedenti non riconoscevano, e ha un'adeguata copertura su alcune delle voci di costo che in passato sono state oggetto di erosioni improprie della redditività del business. Mi riferisco in particolare al consumo elettrico, che negli ultimi anni ha sofferto una dinamica di costo particolarmente spinta per effetto degli incentivi alle fonti rinnovabili, che hanno incrementato significativamente le componenti A3 di costo di questa tariffa. Direi che il nuovo sistema aspettiamo che venga varato definitivamente entro la fine del mese di aprile, e quindi poi guardare con ragionevole serenità a quella che è la dinamica dei prossimi 4 anni. Passando poi al commentare il business del gas, è stato un anno importante, ma credo di non dire nulla di nuovo in quanto la dinamica era già evidente nei trimestri precedenti, si sono confermati trend e le aspettative che avevamo in quest'area. L'area qui come è rappresentata, lo ricordo, ricomprende sia l'attività di vendita che quella di distribuzione. Dei 240 milioni di euro di EBITDA che abbiamo avuto nel 2012, che registrano un miglioramento di circa 32 rispetto all'anno precedente, 110 sono attribuibili alle attività commerciali, inclusa l'attività di trading, circa 111 sono afferenti alla distribuzione gas, che ha avuto quindi un miglioramento di circa 5 milioni rispetto all'anno precedente, e 19 sono attinenti alle attività nel teleriscaldamento, che anch'esso per effetto della stagione termica piuttosto rigida del 2012, in particolare la prima parte dell'anno, ha appostato un incremento di 2 milioni di euro. Se guardiamo poi in termini di sottostanti, parlando di sottostanti intendiamo i volumi, come si può vedere i volumi venduti sono cresciuti circa un 5%, ciò in ragione soprattutto del fatto che è aumentata un po' l'attività di trading, questa attività di trading che ha gestito circa 1,4 miliardi di metri cubi, di questi una parte importante è andata sul mercato all'ingrosso, circa 300 milioni di metri cubi verso il mercato termoelettrico, e poi c'è una parte di fornitura verso la società commerciale. Clienti sono stabilizzati a oltre 1.100.000 clienti, questo è un valore che merita di essere in qualche modo apprezzato, considerato il fatto che noi abbiamo una base clienti particolarmente concentrata nei nostri territori, dove in alcune aree abbiamo una market share che arriva a essere il 90%, e quindi siamo esposti alla competizione che, come veniva ricordato prima, è sempre più accesa su questo segmento. E quindi il fatto di essere riusciti a consolidare la dimensione della propria base clienti significa che l'attività al di fuori del nostro territorio ha portato un numero di clienti almeno pari a quelli che sono stati oggetto di churn nel nostro territorio. Parliamo quindi di numeri intorno ai 30.000 clienti. Direi che questo fondamentalmente sono gli elementi essenziali del business del gas. Andando al business elettrico, che è l'ultimo della carrellata e peraltro anche il più piccolino in termini di contribuzione, lo è sempre stato storicamente, e sebbene sia cresciuto in termini abbastanza rapidi, come vedete dal grafico, continua ad essere il business più piccolo. L'anno scorso hanno avuto circa 62 milioni di euro di risultato, in contrazione di circa una decina di milioni di euro rispetto al 2011, ma questo è attribuibile essenzialmente alla dinamica della variazione sui fair value, sui contratti di vendita. Come sapete, lo ricordo ancora una volta, la campagna commerciale, soprattutto sui grandi clienti, si sviluppa alla fine dell'anno con contratti che hanno partenza 1 gennaio dell'anno successivo, e quindi le posizioni si chiudono nei mesi di novembre e dicembre, e questo naturalmente va ad incidere sulle posizioni dei fair value di copertura al 31-12, e questo in questa occasione nel 2012 è stato negativo per 10 milioni. Questo non significa che sono soldi persi, semplicemente che andremo a recuperarli nel corso del 2013. In termini di splitting, che è una domanda che ricorre sempre, i 62 milioni di euro vedono circa un contributo per circa 27 milioni dall'attività di distribuzione, che ha leggermente migliorato il risultato dell'anno precedente, e circa 35 milioni dall'attività di vendita e trading e quella piccola componente di generazione che abbiamo in pancia, che ahimè, per quanto piccola anche a noi, ha fatto un po' soffrire quest'anno. Direi che questi sono gli elementi essenziali. Chiudo, Dan, per chi ha beneficio delle persone che non avessero avuto modo di leggere il comunicato stampa di Acegas APS, chiudo con un flash sui risultati della società che sono stati approvati dal Consiglio d'amministrazione qualche giorno fa. l'anno è stato un anno particolarmente positivo, c'è stata una crescita dell'EBITDA di circa 10 milioni, il risultato netto è in miglioramento di 8 milioni. Una parte di questo miglioramento del risultato netto è, anche nel caso di Acciaierie SPS, attribuibile alla componente straordinaria di recupero fiscale relativa all'IRAP per un importo compreso tra 5 e 6 milioni e il resto è frutto dei risultati della gestione che, come mi piace ricordare dando merito al management della società, sono stati significativi e si sono distribuiti obiettivamente lungo le diverse aree di business in modo abbastanza omogeneo, in quanto l'ammiglioramento di 10 milioni è attribuibile per circa 4 milioni e mezzo alle attività nel gas, per circa 2 milioni e mezzo alle attività elettriche e per circa altri 2 milioni e mezzo alle attività dell'idrico, quindi come vedete un miglioramento di redditività che si è distribuito in tutte le aree e non soltanto in una. L'altro aspetto importante credo sia rappresentato dal risultato sull'indebitamento netto che è stato contenuto a 464 milioni e questo combinato con il livello dell'EBITDA riduce e migliora ulteriormente il rapporto net debt di EBITDA dal precedente 3,8 a poco meno di 3,6 volte, il che naturalmente costituisce un buon contributo rispetto a quel percorso di progressiva discesa che ci aspettiamo nel nuovo gruppo consolidato che abbiamo previsto a piano. Un'ultima informazione in termini di processo, come molti di voi sapranno stiamo effettuando l'attività di sell out nel progredire verso il delisting della società, questa attività di sell out ha raccolto in questa prima settimana e mezza di offerta un ulteriore quantitativo di azioni che ci ha portato al di sopra del 93% al momento, questo periodo terminerà il 27 di marzo quando contiamo poi di procedere con gli ultimi passi verso il totale delisting e quindi il pieno controllo per quanto possibile della società che quindi sarà poi prodromico ai passi successivi di rinnovo del Consiglio d'amministrazione, come già più volte anticipato. Ritorno la parola un attimo al Presidente per alcune considerazioni conclusive.
Chiedo scusa, sono l'operatrice. Volete iniziare la sessione di domande e risposte?
No, stiamo finendo. Arriva adesso? Grazie. Dicevo che non per nulla tra queste componenti che continueremo a seguire con attenzione nella fase di esecuzione del piano industriale ci sta con giusto rilievo l'operazione di M&A realizzata su Trieste e Padova e quella con l'acquisizione di Energonat. Questo ci fa già intravedere, come ricordava Veniera a proposito dei risultati di Acciaierie SPS, che siamo già attorno, non lontanissimi dagli 800 milioni di EBITDA, se facciamo dal 1 di gennaio la somma tra dei risultati 2012 nostri e quelli di Acciaierie SPS. Questo significa che anche rispetto al piano industriale da voi conosciuto, il percorso sta procedendo in maniera coerente nel merito e nei numeri. Così come abbiamo citato qui, e le avevo citate anche prima, la media delle sinergie e dell'organic growth prevista per ciascun anno, che è stata rispettata anche nel 2012, lo sforzo fatto sul waste anche in termini commerciali, che ha cominciato a dare qualche risultato significativo, la crescita dei clienti energetici sui quali non ritorno, ma che fanno parte certamente di una policy ormai affermata, il fatto di aver mantenuto all'interno delle linee che ci eravamo prefissi in una misura, diciamo, contenuta il livello degli investimenti, come avevamo già fatto nel 2011, e infine la possibilità di dare conferma, come oggi abbiamo avuto mandato dal Consiglio di amministrazione ai fini dell'Assemblea, di poter riconfermare ai nostri azionisti la disponibilità ad un dividendo che trovi piena conferma nel valore già presentato l'anno scorso e presentato anche come riferimento all'interno del piano industriale. Direi che sono tutti elementi che dovrebbero lasciare chi guarda al nostro titolo e al nostro gruppo assolutamente tranquilli sulla linea di marcia e sulla attenzione con cui, al rigore con cui cerchiamo di gestire e mantenere gli impegni via via assunti col mercato. Adesso siamo a vostra disposizione per sentire le vostre domande.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è di Antonella Bianchessi di Citi. Prego.
Salve, buongiorno. Una prima domanda sugli impatti regolatori sui vostri conti per quanto riguarda sia la riforma dell'acqua, se questo appunto potete già anticipare qualche effetto dal punto di vista delle revenue, e anche sulla politica degli ammortamenti, visto che mi pareva che il regolatore allungasse la vita utile degli asset in maniera abbastanza significativa. La seconda cosa invece sull'impatto della delibera sul gas, quindi sul supply di gas, che tipo di numeri vi aspettate, anche se è ancora abbastanza prematuro, però se potete darci una mano a capire gli impatti. Poi se si poteva ragionare un attimo sulle acquisizioni future. Il processo di consolidamento nel settore gas sembra andare a rilento, questo vale anche per voi, piuttosto che invece ci sono ancora dei progressi, e invece appunto le operazioni che erano partite alcuni anni fa se si stanno portando a conclusione, tipo per ad esempio la municipalizzata della zona di Modena, eccetera. E infine se sulla grossa crescita dei volumi del waste, riuscite a darci un'idea di quanta, se c'è una vera ripresa del mercato oppure se è totalmente un vostro sforzo commerciale di andare a prendere nuovi clienti, eccetera, se si riesce un po' a splittare i due fenomeni. Grazie.
Buongiorno, sono Daniele. Partiamo dai temi regolatori, parto dall'acqua. Come dicevo prima, il quadro che noi vediamo oggi sulla parte del periodo transitorio 2012-2013 ci lascia abbastanza confortanti. Devo dire che i numeri che stanno venendo fuori o che sono venuti fuori ormai sono molto vicini a quelli che noi avevamo previsto facendo delle simulazioni ex ante, devo dire un pochino indotte, perché quando abbiamo fatto il piano industriale e l'abbiamo presentato all'inizio di ottobre, voglio dire, un bel po' di elementi li avevamo acquisiti. Quindi al momento mi sento di dire che ciò che avevamo previsto a livello di piano industriale in termini di dinamica trova conferma nelle numeriche che emergono per questo primo biennio 2012-2013, questo con riguardo ricavi e EBITDA. Ovviamente ci possono essere dei piccoli miglioramenti, ma parliamo di numeri veramente piccoli, cioè 1 milione, 2 milioni di euro. Peraltro va detto che se se riprendiamo le proiezioni che allora avevamo fatto sul ciclo idrico nell'ambito del piano industriale, si vede che la dinamica di crescita era piuttosto importante. Per quanto riguarda la politica degli ammortamenti, obiettivamente non abbiamo fatto ancora delle gran simulazioni, forse qualche piccolo beneficio lo possiamo trarre, però quello che diventa importante è fare un'analisi un pochino più puntuale a livello stratificato del capitale investito, così come ci viene riconosciuto, cioè intendo dire stratificato per categoria di cespite e per anzianità di cespite. La seconda cosa, CC. Ma CC anche lì, devo dire, non so se perché abbiamo un sentiment un po' abbastanza, ormai credo, messo a punto. Devo dire che le proiezioni che abbiamo fatto sempre a livello di piano industriale sono molto, molto vicine a quelli che sono gli impatti che stanno emergendo. Come giustamente dicevi tu, non è tutto chiaro e i soldi che ballano ancora sono piuttosto importanti, perché se noi prendiamo le forchette sulla CCR grad, sulla gradualità, sono dell'ordine di un euro cente, per un'azienda come la nostra che vende su quel segmento di mercato un miliardo di metri cubi, un euro cent sono 10 milioni di euro, tanto per avere un termine di paragone. Così come ci sono un altro paio di voci che tengono ancora, diciamo, spostano ancora l'intervallo di un'altra decina di milioni di euro. C'è poi una buona notizia che sono sicuro non vi sarà sfuggita, che comunque faceva parte del quadro, che è la rivisitazione della componente di vendita, la QVD, che ipotizza un incremento di questa componente circa 13-15 euro per PDR. Ecco che questo dovrebbe dare un contributo significativo in quel percorso di riequilibrio tra componente materia prima e componente di vendita che l'autorità ha identificato. Per cui alla fine abbiamo già fatto un po' di simulazioni, ovviamente nei range inferiore e superiore, e si confermano i numeri che trovate nel piano industriale, almeno in questo caso di un intervallo compreso tra 5 milioni al massimo. Quindi, quella che era la proiezione che abbiamo piano industriale in questo momento su quel fronte lì, ci sentiamo di confermarla sostanzialmente. In termini di volumi sul mercato del waste, devo dire che al momento è più frutto della nostra attività commerciale, della nostra posizione sul mercato in termini di capacità di offerta di soluzioni di smaltimento che altri non sono in grado di offrire, più che una ripresa dei volumi del mercato nel loro complesso. Peraltro sarebbe difficile da immaginare in un contesto in cui la produzione industriale continua a scendere e i consumi elettrici scendono del 5-6% all'inizio dell'anno. Quindi è più, per dare una risposta alla tua domanda, i risultati del Q4 sono figli del nostro posizionamento di mercato più che di una ripresa della domanda in termini generali. Poi c'era una domanda sull'M&A, sull'attività di distribuzione del gas, giusto?
Sì.
Ma, effettivamente la velocità di realizzazione di tutte i preliminari da parte delle stazioni appaltanti, dei comuni e quant'altro, per attivare almeno una prima tranche delle gare, sta mostrando una certa lentezza. Però direi non percepiamo una forma di disattenzione al tema, nel senso che loro ci stanno lavorando, non hanno molta consulenza con certi temi, devono dotarsi di consulenti tecnici, di consulenti di diverso giuridici, e quindi devono mettere insieme una macchina di cui i comuni non erano dotati. Ecco. Quindi se lei me lo chiede per avere una conferma se nel nostro territorio ci si sta muovendo verso, io le devo dire senz'altro di sì. Se me lo chiede per sapere se i ritmi sono quelli attesi dal calendario fatto dall'authority, devo dirle no. Quindi immagino che alla fine si assommerà un ritardo rispetto a quella che era l'ipotesi contenuta nel calendario pubblicato. Questo per quello che riguarda le gare gas. L'importante è che tutti abbiano chiaro, magari anche l'antitrust, il beneficio atteso che era il riordino del settore e che questo avrebbe anche potuto portare a qualche necessaria diciamo, aggregazione a livello proprio di soggetti, di operatori, perché la finalità di tutta l'operazione era quella di ridurre un numero spropositato di operatori che nessun paese ha come l'Italia. Detto ciò, passerei agli altri, ad altre domande sul tema dell'M&A. La prima che ricordo è, mi pare che riguardi il tema di IMAG. Voi sapete che questa società è da noi posseduta al 25%, avevamo iniziato una trattativa che doveva riguardare l'acquisizione del controllo da parte nostra, poi è intervenuta la vicenda del terremoto che ha avuto proprio come epicentro la zona di cui stiamo parlando e quindi ha reso indispensabile e saggio sospendere la trattativa stessa. Non più di una quindicina di giorni fa sono ripresi i primi contatti con questa realtà e quindi noi confidiamo, avendola anche traslata nel nostro ultimo piano industriale da una previsione 2013 a una previsione 2014, di poter appunto avviare la trattativa nel corso di quest'anno e puntare ad averla conclusa, se sarà possibile e fattibile, proprio per disporne in termini di risultato sull'andamento del 2014. Questa è la situazione per quello che riguarda IMAC, quindi è ancora un dato assolutamente credibile sia dal punto di vista dei tempi che da quanto ci hanno ripreso a contattare. Per quello che riguarda Acegas, vi ha già detto tutto Venier, siamo contenti dell'operazione, stanno andando avanti bene i lavori proprio in una logica anche di riordino di quell'azienda che ha certamente del potenziale sia in termini di sinergie con noi sia in termini di ulteriore miglioramento dei propri risultati. Di tutti e due questi aspetti abbiamo tenuto conto nel nostro piano industriale e stiamo trovando conferma nella disponibilità del management che, ripeto, come abbiamo già detto, da maggio sarà guidato da un consiglio di amministrazione di cui siamo i maggiori diciamo, componenti, la maggioranza dei componenti. Detto questo, per ciò che riguarda Acegas, siamo molto contenti anche dell'acquisizione fatta con l'impianto in Molise nel settore del waste, è stata un'operazione molto ben condotta e anche i valori che abbiamo pagato si stanno dimostrando più che appropriati rispetto all'andamento di questi primi mesi di operatività. Naturalmente la stessa poi verrà integrata in Era Ambiente, cosa che dovrebbe avvenire a metà dell'anno perché trattava di una società ma non ha motivo di rimanere come società autonoma. Ciò detto, direi la conclusione sul tema dell'M&A può essere quella che, guardando avanti tutte le cose che abbiamo messo a piano, cioè Gare Gas, IMAG e Acegas APS ed Energonat, sono tutte cose pienamente valide, anche perché, lo sottolineo molto a voi, quando le mettiamo nel piano è perché c'è una elevatissima probabilità di portarle a casa. Quindi non è che le mettiamo per riempire qualche pagina in più o per esagerare i numeri. Potete andare tranquilli su questi temi. Poi c'è quello che invece nel piano non c'è e che riguarda le opzioni che il mercato potrà offrire aggiuntivamente. E qui mi riferisco evidentemente alle possibilità che anche in termini di spinta su multi-utility di taglia medio-piccola possano costituire opportunità ulteriore, sempre però con la logica di allargare il nostro territorio e quindi che siano sufficientemente vicini a dove oggi siamo già posizionati. In questi casi, sapete bene, ne esistono un certo numero nel nord-est e altrettanto potrebbero esistere anche rispetto agli altri nostri confini geografici. Non abbiamo nessuna pressione a dover fare cose avventate, ma continueremo a guardare le soluzioni più vicine, più interessanti, che questo mondo può offrire, perché sono tutte operazioni faticose, ma nello stesso tempo anche che possono portare ulteriore resa, ulteriori sinergie, e quindi far funzionare un po' quella che è stata da sempre la nostra, diciamo, ricetta di ampliamento del nostro risultato.
Grazie mille.
Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è da parte di Stefano Gamberini di Equita SIM. Prego.
Buon pomeriggio. Io avevo alcune curiosità. La prima, i one-off. Non mi è chiarissimo, si parla di 18 milioni di euro di one-off all'interno delle tasse per il recupero IRAP, invece mi domandavo sopra l'EBITDA se ci sono dei one-off o meno, al di là dei 10 milioni di fair value, vedo nella slide 2 che si parla appunto di questi 13.4 milioni di euro legati a one-off degli anni precedenti, non ho capito bene che cosa siano. La seconda cosa, se ci potete dare la RAB di vostra competenza sia nel gas che nell'acqua, e l'altra cosa che volevo capire nell'acqua è come mai la RAB sale di 200 milioni di euro ma le vostre tariffe non si muovono, cioè confermate i numeri di piano, quindi vuol dire che già nel piano includevate questo incremento. E l'altra cosa che volevo capire è l'impatto della modifica delle tariffe nel retail, secondo voi sarebbero quindi 14 milioni di euro, è questo quello che bisogna intendere, perché nel piano non c'era questa diciamo modifica regolatoria, ora c'è la modifica e dite non, di fatto non cambia nulla. Allora, se ci potete aiutare a capire se quei 14 milioni di euro adesso li imputate tutti alla modifica che propone l'autorità, o perché insomma non si arriva a questa variazione. L'altra cosa che volevo capire era sull'aumento di capitale da 80 milioni di euro, se ci potete, da 80 milioni di azioni, se ci potete aiutare a capire quali potrebbero essere le dinamiche a questo punto. Se non sbaglio il CDA ha già il mandato da parte dell'Assemblea, quindi può chiamare l'aumento quando vuole, e quindi se dobbiamo aspettarcelo diciamo nella seconda parte dell'anno o diciamo più a breve. Veramente un'ultima domanda riguarda il debito netto, il working capital. Nella slide 4 segnalate lower debt come uno degli elementi che ha comportato un peggioramento del working capital, se mi aiutate a capire un po' meglio questa componente, non identificata ma che sembra importante, che ha impattato il working capital, e se avete una guidance o un'idea di cosa potremmo aspettarci come working capital o come debito, insomma, alla fine del 2013. Grazie.
Sono Moroni, vi do risposta sia sul tema dei one-off, sia sul tema del debito e working capital. Allora, per quanto attiene ai one-off, questa è una voce che noi consideriamo come elementi non ricorrenti che hanno impattato la voce degli accantonamenti, quindi sotto all'EBITDA. Stiamo parlando di un valore di circa 13 milioni di euro, che sono composti sostanzialmente da due voci. La prima è una transazione effettuata con l'INPS per le questioni legate alla cassa integrazione. Era un contenzioso che durava da diversi anni, che era espresso in maniera minuziosa e dettagliata all'interno del bilancio come rischiosità, e nel corso del mese di gennaio si è trovata un'intesa con l'INPS per chiudere definitivamente la partita e sospendere tutte le cause in corso. La seconda voce riguarda una stima che noi abbiamo fatto di quello che potrebbe essere l'impatto di una richiesta di restituzione della componente remunerativa del capitale investito del ciclo idrico per effetto della sentenza del Consiglio di Stato che appunto dovrà essere poi argomentata e disciplinata con delle regole di calcolo da parte dell'autorità per l'eventuale restituzione da parte nostra di questa componente per il secondo semestre del 2011. Ricordo a beneficio di tutti che adottava un regolamento tariffario di tipo regionale che prevedeva già una remunerazione del capitale molto allineata con la nuova con i nuovi dettami della nuova tariffa e delle nuove regole della nuova tariffa, ovvero sia della remunerazione della parte più legata all'indebitamento, anche se poi questa remunerazione evidentemente applicandosi al capitale investito va a remunerare tutte le fonti di finanziamento. Però siccome era definita come una quota legata all'IRS a 15 anni più uno spread e quindi come tale era molto in linea con quella che è oggi considerata dall'autorità. Dico questo perché noi siamo anche molto convinti che nella nostra situazione forse dovremmo essere nell'eccezione che conferma la regola e quindi non dover restituire nulla, però in via prudenziale abbiamo fatto una stima di un ammontare che potrebbe esserci richiesto in restituzione. Quindi, ripeto, i due elementi non ricorrenti sono per queste due voci e cubano 13 milioni di euro. Per quanto riguarda debito e dinamica del circolante, a pagina 4 c'è una tabellina che spiega com'è stato l'andamento del circolante. Come dicevo quando spiegavo i flussi di cassa, abbiamo una parte che era stata stimata e che prevedeva un effetto sui debiti commerciali, per esempio, di minori debiti per effetto anche di un effetto volume derivante dai minori investimenti fatti che erano già pianificati e quindi diciamo sono in linea con le nostre previsioni. Sulla parte invece dei crediti abbiamo avuto un effetto che, come ho definito, è fatto di due aspetti. Uno, il più importante, che riguarda appunto un ammontare intorno ai 40 milioni di euro, che è legato ai crediti dei clienti dei territori terremotati e che dovremo incassare in un periodo più dilazionato, come dicevo, di 24 mesi. Il secondo, che riguarda invece alcuni certificati energetici che pensavamo di incassare nelle nostre previsioni entro la fine di dicembre e che invece abbiamo incassato nel mese di febbraio. Per quanto riguarda l'indebitamento, quindi come previsione, considerato il fatto che negli 84 milioni M&A ci sono dentro i 52 di Energonat che erano già stati incorporati nel piano industriale, e quindi guardando poi al 2013, anno in cui era stato incorporato l'uscita di cassa per Energonat, andiamo a riallinearci con le nostre previsioni, quindi l'unico scostamento che vedrà il recupero in un periodo di 24 mesi a partire dal mese di maggio del 2012 in avanti riguarda appunto i crediti dei territori del terremoto.
Bene, sono Venier. Ti do qualche altra risposta a quella domanda che mi hai fatto. Dunque, relativamente a tutti i one-off sotto l'EBITDA, ti ha risposto Gianluca, sopra l'EBITDA l'unico one-off che c'è è quello evidenziabile all'interno della voce M&A da 11 milioni di crescita, poiché negli 11 milioni ci sono i contributi dell'acquisizione Energonat, degli impianti fotovoltaici e compagnia, che valgono circa 9 milioni, mentre 2 milioni sono frutto di una plusvalenza su una cessione immobiliare e quelli ovviamente non sono ripetitivi in quanto specifica cessione, però devo dire che in termini generali noi stiamo portando avanti un progetto di razionalizzazione del portafoglio immobiliare ormai da 6-7 anni e ogni anno abbiamo, diciamo, fatto qualche intervento che ha determinato sempre 1-2-3 milioni di plusvalenza ogni anno, perché si tratta di portare a sistema tutta una serie di immobili che di volta in volta abbiamo acquisito, quindi da quel punto di vista lì è un'operazione che va sopra l'EBITDA, però diciamo come capitolo ha avuto una certa sua ripetitività. Per quanto riguarda le tariffe dell'idrico, sì, è vero che ci aumenta la RAB rispetto a quella che avevamo storicamente contabilizzato con le nostre ATO, che ricorderai era pari a circa 1 miliardo di euro, mentre adesso è prossima al 1,2 miliardi, di cui però una parte, circa, se non ricordo male, 70-80 milioni sono riconducibili al circolante, al riconoscimento del circolante al suo interno. Le tariffe è ovvio che riflettono la variazione, le tariffe attese è ovvio che riflettono la variazione della RAB, ma era un'ipotesi questa rivalutazione, il fatto che ci fosse dentro il circolante qualcosa che ormai si era abbastanza acclarato anche alla fine dell'anno scorso, e quando abbiamo fatto le simulazioni per il piano industriale ne avevamo tenuto conto. Per la verità, per onestà, immaginavamo di arrivare ad un valore intorno a 1,130-1,150 miliardi, poi in realtà i conti di oggi ci dicono che è più vicino a 1,150-1,2 miliardi, ma non sono effetti visibili. Mi preme però ricordare che quando abbiamo visto il piano industriale noi abbiamo fatto una proiezione di sviluppo della redditività del water che andava dai 150 milioni del 2011 a 237 milioni, tolti gli effetti del consolidamento all'interno di Acegas e di Aimag per circa 55 milioni, questo significa che la dinamica di redditività del water che ci aspettiamo in arco piano al 2016 è dai 150 del 2011 a circa 180 milioni, che significa un miglioramento di 30 milioni, di cui 8 li abbiamo già registrati quest'anno e quindi altri 22-23 ci aspettiamo nei prossimi 3 anni, che manifesta implicitamente una dinamica tariffaria in crescita, vado a memoria, mi pare intorno al 3-4%. Quindi questi erano i numeri che ci aspettavamo e questi sono più o meno i numeri che prevediamo alla luce delle ultime informazioni, detto che un po' di conforto in queste previsioni ci viene anche dal fatto che la sterilizzazione sulla dinamica del costo dell'energia elettrica, che la fa diventare un pass-through, è elemento ovviamente di conforto. Relativamente all'impatto della revisione della CCI, adesso i 16 milioni non ricordo bene tu dove li hai presi, però fondamentalmente quello che io ho detto è: quando abbiamo fatto le previsioni per il piano industriale avevamo messo dentro un impatto. Quanto è l'impatto che avevamo stimato? Largo circa una 20 milioni di euro, e quello l'abbiamo già messo dentro nel piano industriale e lo abbiamo già messo parzialmente all'interno del budget. I numeri che stanno venendo fuori nella riforma della CCI più o meno battono su quei valori lì, e quindi sono cose che sono già recepite all'interno del piano industriale. Per quanto riguarda poi invece il tema della RAB, allora la RAB dell'idrico, come i numeri non li ripeto per l'ennesima volta, la quota di nostra proprietà, di proprietà di terzi è circa 150 milioni e tutto il resto è di proprietà nostra, quindi quella di nostra proprietà è circa 1 miliardo, tenendo conto che nel miliardo c'è anche la componente di CCN e non solo net asset. Per quanto riguarda, scusami, visto che ormai fa parte della famiglia, la quota della RAB di Acegas è pari a 360 milioni, tutta di proprietà. Per quanto riguarda il gas, sono i numeri soliti che ci siamo già detti altre volte, quella di nostra proprietà sono circa 700 milioni, quella di proprietà di terzi sono poco più di 200 milioni, mentre per quanto riguarda Acegas sono 200 milioni tutti di proprietà. Altra domanda, FSI. Dunque, FSI effettivamente l'Assemblea ha già delegato il Consiglio di Amministrazione realizzazione dell'aumento di capitale non può che venire per questioni tecniche a valle del completamento dell'OPAS su Acegas APS, perché
se vogliamo perderci 30 secondi, il motivo è strettamente collegato al fatto che, essendo un aumento di capitale in opzione, bisogna avere il capitale di ERA definitivo per poter determinare il numero di opzioni a fronte dei circa 80 milioni di azioni che saranno oggetto dell'aumento di capitale. E quindi dobbiamo aver finito quella fase finirà se avremo modo di fare lo squeeze out verso la metà di maggio. Dalla metà di maggio possiamo quindi approcciare il percorso per effettuare l'aumento di capitale. Quindi da questo punto di vista poi l'aumento di capitale era soggetto anche a due o tre condizioni sospensive, una delle quali la realizzazione dell'operazione Acegas APS, cosa che è già stata fatta lo scorso 1° gennaio, al fatto che FSI acquisisse la disponibilità a un numero di opzioni tali da consentirle di avere una quota almeno pari al 2,6%, cosa che si è realizzata. A questo punto mancano ancora il completamento, come dicevo, dell'OPAS più un altro paio di piccoli adempimenti. Dopodiché sarà questione di percorso e di predisposizione della documentazione necessaria e richiesta da Consob. Ragionevolmente pensiamo, visto che siamo usi a fare le cose abbastanza rapidamente, penso che sarà qualcosa che riusciremo a completare prima di andare a prenderci una meritata vacanza in agosto. Va detto poi, nell'ambito degli adempimenti, peraltro il Consiglio di amministrazione di oggi ha già inserito all'interno dell'ordine del giorno della prossima assemblea di fine aprile la modifica statutaria che determinerà il riconoscimento a favore di FSI della nomina di un consigliere all'interno del Consiglio di amministrazione. Siamo, come potremmo dire, on track su quel tipo di sul percorso degli adempimenti. Tutto d'un fiato, credo di aver risposto a tutto.
Assolutamente sì, grazie mille.
Per porre ulteriori domande potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Vi ricordo che se volete porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è da parte di Edoardo Montalbano di Centrobanca. Prego.
Buon pomeriggio a tutti. Volevo fare 4 domande. Una, se avevate una stima del contributo di Energonat nel 2013, visto che nel corso del 2012 avessero acquisita nel novembre 2012. L'altra, volevo capire, forse già l'avete detto, quando parte il consolidamento di Acegas APS nei conti di ERA. La terza domanda è sulla divisione settore elettrico. Ho visto che i risultati del quarto trimestre sono stati piuttosto deboli. Qual era l'impatto del tolling e quindi della generazione elettrica, sia nel trimestre che nell'anno? E infine l'ultima domanda sul bond a 15 anni che avete messo nei mesi scorsi. Volevo capire qual era la ratio di mettere un bond a 15 anni, se ci sono degli investimenti che hanno una tale durata e se per caso non era forse un'opzione migliore mettere un bond con una durata inferiore che mi avrebbe consentito di ridurre il costo medio del debito a livelli più vicini a quelli dei concorrenti. Grazie.
Allora, per quanto riguarda Energonat, il contributo nel 2013 si aggirerà intorno, stimiamo, ai 17 milioni di euro. Questo è il valore che abbiamo ricostruito sul 2012 e che si rifletterà anche sul 2013 a pieno funzionamento. Sul tema del consolidamento di Acegas APS, questo è diventato pienamente efficace a partire dal 1° gennaio del 2013, quindi la trimestrale che andremo a presentare a fine ad aprile avrà questo elemento come
come cioè, sarà già a perimetro completo, per intenderci. Per quanto riguarda la terza domanda, settore elettrico, ho capito che vuoi sapere quanto incide la generazione, il risultato della generazione sul sull'anno e sul Q4, quindi, corretto?
Sì, sì, comunque c'è anche questo dato, l'impatto del tolling, visto che diceva che era stato negativo.
Sì, sì, no, l'impatto del tolling è molto semplice, in particolare delle due centrali di Teverole e Sparanise, dove abbiamo la nostra partecipazione, è un trade-off, abbiamo che le centrali hanno funzionato molto poco, come per il resto del paese, circa, mi sembra di ricordare, poco meno di 2000 ore nel corso dell'anno, hanno però funzionato e hanno prodotto anche un MSD, quindi stiamo parlando di un effetto netto negativo dell'ordine di qualche milione di euro su base annua, e quindi sul trimestre sono un paio di milioni a trimestre.
Sì.
Poi, sul bond lascio la parola a Luca.
Allora, come dicevo prima, quando parlavo del bond, abbiamo colto un'opportunità che ci è servita per rifinanziare dell'indebitamento già presente in azienda, dell'indebitamento che era strutturato, e quindi abbiamo colto l'opportunità di fatto a parità di costo di sostituire un debito strutturato con un debito plan vaniglia, quindi togliendoci da qualsiasi tipo di rischio poteva avere un debito strutturato, così come ad esempio la rivisitazione dei credit spread ogni certo periodo di tempo, così come era fissato in quei prodotti, con diciamo, i costi ancillari legati in termini di costi legali piuttosto che quant'altro, quindi o di rischiosità stessa del credit spread. Abbiamo colto un'opportunità che quindi ci ha permesso a parità di costo di andare a sostituire questo tipo di prodotti. Poi è chiaro che c'è un trade-off, no? Sulla tipologia sul periodo di durata di strumenti come questi più a lungo termine sono, più assomigliano anche a strumenti tipo equity, quindi sono in qualche maniera da considerarsi finanziamento a lungo termine per progetti di investimento che comunque sono di lunga durata, tipici di questo tipo. Sull'impatto sul costo, quindi diciamo è stato un equivalente, e quindi non c'era un'opportunità di abbassare il costo, tenendo presente che comunque qui abbiamo colto un credit spread che di fatto è equivalente a quello del BTP, e quindi insomma credo che l'operazione è stata un'operazione di grande successo anche in termini di valori economici.
Grazie. Una domanda sul debito di Acegas APS, che se non sbaglio è gran parte a breve termine. Se ci sono se potete dare delle informazioni sul rifinanziamento di questo debito.
Sì, l'indebitamento di Acegas è per una buona parte a breve termine, abbiamo già in programma un rifinanziamento di questo indebitamento. Coglieremo, vedremo quale sarà l'opportunità migliore di mercato da cogliere, anche tenendo presente dei costi e del costo medio dell'indebitamento complessivo a questo punto del perimetro allargato di ERA e Acegas APS. Quindi valuteremo se effettuare un altro bond e con quale maturity, con quale tenor, piuttosto che accedere anche ad altre opportunità che stiamo valutando, come ad esempio i fondi BEI e quant'altro.
Grazie mille.
Vi ricordo che se volete porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Dottor Tommasi Di Vignano, al momento non ci sono ulteriori domande prenotate.
Bene, allora vi ringrazio, penso che non manchi molto a rivederci con il consolidamento avvenuto sul primo trimestre, quindi fra un mesetto e mezzo avremo modo di risentirci.